Andiamo ad Apocalisse capitolo 9. E abbiamo studiato nel capitolo 8 che capitoli 8 e 9 contengono le trombe di Apocalisse che costituiscono tutte insieme il settimo sigillo. L'ultimo settimo sigillo è formato da sette
Quindi
trombe.
quando l'Apocalisse 6 aprono i sei sigilli, va bene, il settimo non è aperto, viene aperto più avanti, Apocalisse capitolo 8. Quando aprì il settimo sigillo, ecco sette angeli con sette trombe. Quindi il settimo sigillo del rotolo, la pergamena, il libro del futuro, dell'Apocalisse 6, il settimo sigillo sono i 7 anni del patto dell'Anticristo suddiviso in sette trombe.
E in capitolo 8 troviamo le prime quattro trombe che sono spiegate con disastri naturali, con guerre provocate dall'uomo e le conseguenze di quelle guerre. E in Apocalisse 9 troviamo altre due trombe che oggi studieremo. E abbiamo anche spiegato che Apocalisse 8 e 9 sono tutta la durata del patto di 7 anni che l'Anticristo firmerà, un patto di pace, però sarà un periodo pieno di guerre, come vediamo anche il parallelo in Daniele 11, da 21 a 45. Questo lo potete studiare nelle analisi di Apocalisse 8 che abbiamo già studiato. E adesso andiamo al capitolo 9.
Apocalisse capitolo 9.
Vado io?
Sì, vi ho detto che Apocalisse 8 e 9 sono tra i passaggi dell'Apocalisse tra i più difficili che ci sono, e quindi cercheremo di avvicinarci il più possibile nell'interpretazione. Quello che però Dio non l'ha ancora rivelato a nessuno, praticamente, ve lo dirò. Perché non voglio riempire le brecce con le mie opinioni. Quando è un'opinione ve lo dico anche. Va bene. Andiamo, Angela.
Verso 1, Apocalisse 9. Poi suonò la tromba, il quinto angelo, e io vidi una stella caduta dal cielo sulla terra, e a lui fu data la chiave del pozzo dell'abisso.
Quindi questa è una stella che riceve una chiave. Già qui. Andiamo nel
Una
misterioso.
stella.
Chi ha visto mai una stella cadere dal cielo? E riceve una chiave. E allora, se questa stella riceve una chiave, non è dunque una normale stella cosmica,
No,
no?
non può
Ci
essere.
siamo fino a qui? Allora, si tratta quindi della stella della quale ci profetizzò Isaia in Isaia 14. Andiamo lì al 12.
Ok.
Allora, io ti ho dato qualche scrittura lì, giusto?
Sì.
Ecco, devi andare allora alla prima lì.
Isaia 14, 12. Come mai sei caduto dal cielo, o astro mattutino?
Allora, alt, la parola Lucifero, che significa Satana, che vuol dire luce, vuol dire colui che luccica, Lucifero, ci sono anche chiese di Lucifero. Ora, la parola Lucifero la troviamo solo una volta nella Bibbia, infatti quella in inglese, Isaia 14, 12, dice: come mai sei caduto? Why did you fall, Lucifer? In inglese dice: come mai sei caduto, Lucifero? Perché Lucifero e astro mattutino è la stessa cosa. Lucifero vuol dire astro mattutino. Va bene, allora qui il profeta Isaia, nell'VIII secolo avanti Cristo, profetizzava e diceva: Lucifero, Lucifero diciamo in ebraico, e qui in italiano dice astro
No,
mattutino.
ma anche la Nuova Diodati dice o Lucifero.
Ah, ecco, perfetto.
Anche in italiano la Nuova Diodati dice:
Ecco,
come mai sei caduto dal cielo, o Lucifero, figlio dell'aurora?
e come mai sei atterrato?
Come mai sei stato gettato a terra, tu che atterravi le nazioni?
Ecco,
Isaia 14, 12.
quindi io credo che questo quinto angelo che suona la tromba e che vede una stella caduta dal cielo sulla terra non è altro che l'adempimento di questa profezia di Isaia 8 secoli avanti Cristo, che diceva. Che parlava al diavolo e diceva: o Lucifero, o diavolo, come mai sei caduto? E infatti, quando è che cade? Quando cade? Andiamo a Luca 10, 17. Quando cade questo diavolo, Satana?
Luca 10, 17.
Sì,
Ori
17
70,
e 18.
ori 70 tornarono pieni di gioia dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Ed egli disse loro: io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore. Luca 10, 17 e 18.
Ecco, da qui ho sentito anche internet, se senti cristiani che dicono il diavolo è già caduto dal cielo, Gesù lo ha visto in Luca 10 e vedevo Satana cadere come sfolgore. Ma ci sono tante cose nella Bibbia che sono solamente proiezioni di quello che sarebbe avvenuto. Gesù vedeva il diavolo cadere, ha visto, cioè io vedevo Satana cadere come una folgore, appunto Apocalisse 9:1, che dice io torniamo lì e vide una stella caduta dal cielo sulla terra, va bene, e stanno parlando della stessa persona, Satana.
Una cosa che io sempre ho creduto nella mia vita è che Satana è stato buttato fuori quando si è ribellato, all'inizio della creazione, quando lui si è ribellato contro Dio, è stato buttato fuori dal cielo. Come mai? Qui vediamo che succederà nel futuro. In che senso?
Beh, è stato cacciato fuori dalla presenza di Dio, che è già un mezzo inferno. E quindi è stato relegato in una specie di ghetto. Cioè in cielo c'è un ghetto che è la dimora di Satana e questi demoni.
Nel paradiso di Dio?
Beh, non è dentro la presenza di Dio, da qualche parte nel cielo. E Paolo è andato al terzo cielo. E quindi il primo cielo è quello che vediamo noi con le nuvole. Il secondo cielo sarebbe uno strato di monnezza, che sarebbe il regno del diavolo, che non si vede ma è lì. Ed è lì che vengono gli alieni, i dischi volanti, eccetera. Altro che altre galassie. È molto più vicino alla cosa. E poi c'è il terzo cielo che è tutto il resto. Quindi Dio ha segregato il diavolo e i suoi demoni in una specie di balloon, intorno a una specie di pallone, diciamo, spiritualmente parlando, intorno al pianeta. Sotto c'è il nostro cielo, le nuvole, va bene? E sopra le nuvole c'è il cielo di Satana che non si vede ma è lì. Infatti persone che hanno avuto esperienza di vita dopo la morte passano per un tunnel, quasi tutte, perché questo tunnel li deve proteggere quando attraverseranno lo strato. La stratosfera del diavolo, perché se no i demoni attaccherebbero queste anime che vanno in cielo. Uh-huh. E allora c'è un tunnel per proteggerle.
Uh-huh. Quindi il diavolo ha accesso nel cielo, in qualche zona del cielo, ma non nel paradiso di Dio. Non è che Dio deve sopportare la presenza del diavolo sempre lì nel paradiso.
No. Sono segregati, limitati. Okay. È come quando Satana si presentò davanti a Dio nel libro di Giobbe, capitolo 1. Cioè, insieme ai figli di Dio arriva anche Satana, vede la differenziazione, non è un figlio di Dio, ma è Satana, e ricevette il permesso di andare da Dio per fare la sua richiesta di tentare Giobbe. Quindi deve andare col permesso speciale. Non è che io adesso vado e busso alla porta del Presidente della Repubblica e mi riceve, no, chi sei tu? E sono venuto qua a predicare, niente, non può entrare senza permesso, e così anche Satana non entra, va bene?
Ah, ed è per questo che il diavolo è chiamato il principe della potenza dell'aria, perché lui è in quei posti celesti.
Ecco. Sì, cos'è Efesini 2:2? Dice la potenza dell'aria, il diavolo è nell'aria. Nell'aria, infatti, ci sono tutte le malattie, sono nell'aria, i virus sono nell'aria. Sarebbe una rappresentazione delle malattie spirituali che sono nell'aria, che vengono portate dai demoni.
Mm-hmm. Capito, sì. Ma anche da questo posto tu dici che qui leggiamo in Apocalisse 9:1, Isaia 14:12, leggiamo che anche da quel posto dove ancora può avere accesso nel cielo sarà buttato fuori.
Sì, prima volta fu gettato fuori dalla presenza di Dio, segregato in questo ghetto che si trova intorno al pianeta. La prossima volta sarà gettato anche da lì e appunto cascherà sulla terra. Come dice appunto il verso 1, vide una stella caduta dal cielo, perché Satana adesso non è all'inferno, non è sottoterra, è in cielo, in un ghetto cosiddetto, da dove sarà cacciato quando squillerà la quinta tromba che stiamo analizzando in questo momento, Apocalisse 9:1.
E cosa fa il diavolo quando verrà gettato fuori, gettato giù?
Cosa fa il diavolo? E praticamente, come vediamo in Apocalisse 12, e quando il diavolo viene gettato giù, perseguita la Chiesa per la durata di 3 anni e mezzo dalla tribolazione, che sarà il tempo che Dio gli concederà. Apocalisse 13:5 dice che l'Anticristo avrà potere sul suo mondo per 3 anni e mezzo. Va bene. E quindi questo, quando viene precipitato, perseguiterà la donna, come vediamo in Apocalisse 12, 13 e 14. E cosa farà? Va bene?
Sì,
Ci
sì, sì.
siamo? Quindi, gettato sulla terra, Dio gli concederà di liberare i suoi demoni imprigionati. In questo momento i demoni più irrigenerati, irrigenerabili, i più ribelli. Cosa fai con un cane che non ti obbedisce? O lo elimini, te ne disfi, o lo leghi con una catena. A volte qui vengono l'elettricista, viene qualcuno qua, apriamo il cancello e aspetta che dobbiamo legare i cani.
Sì,
Va bene?
sì, sì.
E c'è anche il cartello fuori, pericolo, cani liberi, Doberman liberi, lo mettiamo lì per i ladri. E cosa fa quando un demone non vuole ubbidire? Dio lo lega con una catena e la catena si chiama l'abisso senza fondo. Va bene?
E quindi questa stella che cade dal cielo riceve una chiave, libera i demoni dall'abisso senza fondo?
Sì, Dio gli dà il permesso, non è che lui decide di liberare niente. Il diavolo è come un cane legato a una catena. C'è uno spazio attorno alla catena che può raggiungere e siamo noi che dobbiamo stare lontano dalla lunghezza della catena. E gli stolti che si avvicinano al diavolo dentro il suo range, lo spazio di operazione satanico e viene assaltato dal cane. Perché sei entrato nel territorio del cane, del diavolo. Quindi ci entri, come ci entri? E ti fai adescare, pornografia, droga, disobbedienza ai genitori, corri dietro la donna sbagliata, l'uomo sbagliato, poi ti accorgi che è uno stregone, una strega, troppo tardi, adesso è assuefatto, non puoi fare a meno del suo sesso. Sei entrato nello spazio satanico. Se invece stai lontano da quello spazio satanico, quindi Bibbia, Vangelo, obbedienza, amore, prendi cura della famiglia, cammina diritto, imbocca la via stretta, non quella larga, e allora la catena del diavolo lì non arriva. Ci siamo? Sto parlando spiritualmente, no? Facendo un po' di paralleli. Ecco,
Amen.
allora cosa fa la seconda parte del verso 2? Cos'è che dice? La prima parte, anzi. Verso 2, la prima parte, me lo leggi?
Ed egli aprì il pozzo dell'abisso.
Oh, ok, quindi c'è un pozzo, c'è un abisso. In ebraico abisso è la parola abussos in greco, che nel Nuovo Testamento è scritto in greco. Cosa vuol dire abussos? A vuol dire negazione. Analcolico, vuol dire negazione, bussos vuol dire abisso, quindi a bussos vuol dire abisso senza fondo, vuol dire. Va bene, quindi questa è la prigione di Dio per i demoni, va bene? Infatti lo vediamo in Luca 8:31, ci sono i demoni che si buttano per terra davanti a Gesù. Luca 8:31, ed essi lo pregavano, dice la scrittura, che non comandasse loro di andare nell'abisso. Quindi i demoni sono terrorizzati di andare nell'abisso. Va bene, di lì i demoni non escono. E vedi in collegamento Apocalisse 20, verso 3, e Giuda 1, 6, cosa parla? Parla dell'abussos, cioè l'abisso. Il pozzo senza fondo, l'abisso senza fondo, dove sono segregati i demoni peggiori, dove il diavolo sarà segregato in Apocalisse 20, verso 3. Va bene. E cos'è questo pozzo senza fondo? Questo qui è praticamente esce dalla terra, no? È lì che la bestia anticristo esce dalla terra, lo vediamo. In Apocalisse 11, verso 7, dice la bestia che esce dall'abisso. E poi parleremo di questo, perché c'è un demone, un capo dei demoni, che si chiama Apollyon, che esce di lì. Quindi non viene dal cielo dove c'è Satana, ma viene dall'abisso, perché questi demoni lì sono particolarmente ribelli, e lì c'è un capo dei demoni che si chiama Apollyon, ed esce di lì. E quindi possiede le persone che hanno marchio marchio della bestia. Va bene, allora ci siamo fino a qui.
Sì.
Qua abbiamo detto Apocalisse 12, 13 a 14, lì il diavolo viene gettato giù, perseguita la Chiesa per i 3 anni e mezzo di tribolazione. Va bene, ho detto questo. Allora, vado avanti. Ecco,
Sto leggendo verso 2. Continuo.
se, cosa dice? Egli aprì il pozzo
Ed egli aprì il pozzo dell'abisso.
dell'abisso. Ho spiegato cos'è l'abisso, no?
Sì.
Va bene.
E dal pozzo salì un fumo simile al fumo di una grande fornace, e il sole e l'aria si oscurarono per il fumo del pozzo. E da quel fumo uscirono sulla terra delle locuste, a cui fu dato un potere simile a quello degli scorpioni della terra. Apocalisse 9, 2 e 3.
So my question was that this smoke, it says, at least in the English version, it says that it darkened the sun and the air. Is it physical or like spiritual?
Dice, questo fumo che sale dal pozzo oscura il sole e l'aria. E John vuole sapere, è un oscuramento spirituale nello spirito o fisicamente
No,
succederà?
no, no, è fisico.
È fisico?
Really?
Sì. Sì, la Bibbia viene interpretata sempre letteralmente, come pane al pane, come dice, tranne quando è ovvio che è un simbolismo. E questo qui che oscura l'aria, quale aria? Com'è che dice esattamente? Il sole e l'aria si oscurarono, cioè nell'abisso senza fondo non c'è il sole. Quindi non sta parlando a livello spirituale del luogo, dell'abisso dove vengono, capito? Okay. Senza traduzione già capito, bravo. Il tuo italiano sta migliorando. Quindi no, ci sono delle cose spirituali, cioè le cavallette che adesso vedremo, le cose spirituali, cose in parabola, e ci sono cose invece letterali. E qui bisogna discernere, grazie allo Spirito Santo, la differenza. Ebrei 4,12 dice la parola di Dio è vivente, efficace e separa. L'osso dalla midolla separa la parola di Dio, separa gli spiriti, la parola di Dio. Vabbè, quindi attenzione a conoscere bene la parola e saperla usare con destrezza, non come un ubriaco con un ramo di spine nelle mani. La parola di Dio non si usa così, si usa con destrezza. E beh, mi leggi quella scrittura, gentilmente, Ebrei 4,12. Gloria, vuoi lavorare anche tu?
Ebrei
Leggi quella di che.
4:12.
Vai, Giuda 1,6.
Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei 4:12.
Ok, allora cosa divide lo spirito dalle?
Lo spirito dall'anima.
Capito? Ui, come fai a separare lo spirito dall'anima? Visto che l'anima c'ha uno spirito. Bene, la parola di Dio lo separa. Incredibile, no? E adesso con la parola di Dio, analizzando e per grazia di Dio, comprendendo la parola di Dio, separeremo queste 7 trombe che vengono dai 7 sigilli e 7 trombe che produrranno poi 7 anni di patto dell'Anticristo. Che apriranno a 7 coppe di ira di Dio, cioè tutto va per 7 qui. Che l'Apocalisse cammini 7 a 7. Allora, dove siamo qua?
Giuda 1,6.
Sì.
Giuda 1,6. Egli ha pure custodito nelle tenebre e in catene eterne per il gran giorno del giudizio gli angeli che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora. Giuda 1,6.
Quindi è questo il pozzo senza fondo, l'abisso, che è questo astro lucente che cade sulla terra, che poi è il diavolo. E lui con questa chiave, una chiave spirituale, cos'è la chiave? Non è una chiave che vai e te la fanno alla ferramenta. Questa qui è una chiave spirituale, e questa chiave si chiama la parola di Dio. Dio l'ha autorizzato a far uscire i demoni. Dio ha comandato gli angeli davanti all'abisso con una spada di fuoco che i diavoli hanno pure avvicinarsi, ha comandato spostatevi un pochino, fate uscire la monnezza, fate uscire ed escono, adesso vedremo, sotto forma di locuste.
Quindi la chiave è l'autorizzazione da parte di Dio di aprire il pozzo.
La chiave è semplicemente che Dio ha detto aprite
Ah, ok.
e uscì. fuoco, fumo, un odore nauseabondo, lì c'è, capito?
Ma uscirono, dice, verso 3 anche delle locuste.
Esatto.
Ma che tipo di locuste?
Adesso andiamo lì, infatti.
Tipo scorpioni. Che tipo di locuste sono queste?
Tu l'hai già letto il 3?
Sì, l'ho letto.
Ecco, dal fumo uscirono locuste e fu dato loro potere simile agli scorpioni della terra. Quindi, secondo te, nell'abisso senza fondo, dove sono segregati, abbiamo letto in Giuda 1:6, i demoni, secondo te ci sono locuste normali?
No, non credo che potrebbero sopravvivere in quel fumo e... Yaki. Non credo.
Quindi... No, questi sono demoni che il profeta ha cercato di illustrarle meglio che poteva, poveraccio. Mettiti tu nei panni, o meglio nei sandali, di Giovanni, il discepolo qui su Patmos, a cercare di spiegarti 2000 anni fa queste cose che adesso le vedi che per noi sono normali, non lo erano 2000 anni fa. E allora probabilmente il mondo non vedrà queste locuste, perché sono demoni, sono esseri spirituali. Ma è possibilissimo, come ho già detto, ho detto ripetutamente, c'ho anche dei video su internet, ho già detto che quando questi demoni escono dall'abisso e quando sono cacciati fuori dal cielo, è possibile che si presentino visibili all'umanità. I demoni non si vedono, ma possono indossare una maschera a fin di essere ricevuti dall'umanità, in nome della scienza, sotto le mentite spoglie di alieni, su dischi volanti, ingannando così l'umanità, quell'umanità che sarà priva, che è priva, perché ha rigettato la protezione della verità di Cristo. La parola ci avverte che l'aria sarà intossicata, il sole sarà oscurato, e locuste lì non possono vivere, si tratta quindi di spiriti.
Mm-hmm. Sono quindi demoni?
Sì, c'è le foto delle locuste lì?
Sì.
Ecco, ho messo delle foto di locuste.
Ma sono creature piccoline le locuste?
Sì, però che il fatto che individualmente, ok, sono anche utili, ma quando si mettono insieme, perché loro hanno un ingrediente, la locusta, hanno un ingrediente di comunità, e si tendono a riunirsi, e quando diventano milioni e miliardi distruggono tutto. Tutto. Non rimane un lembo di erba.
E questo si applica anche a questi demoni? Che quando saranno in tanti saranno più distruttivi?
Beh, sì, infatti lo spiega qui. Leggi il verso 4.
Ma una cosa voglio dire, che qui nel verso 3 dice: a queste locuste è dato un potere simile a quelli degli scorpioni della terra. E Gesù dice in Luca 10 che io vi ho dato il potere di camminare sopra scorpioni, tutta la potenza del nemico. Quindi su questi scorpioni, tra virgolette, avremo potenza? Avremo l'autorità di Gesù su di loro?
Dunque, tutto ciò che è di diavoli, demoni, noi abbiamo potere. L'ha detto Gesù in Luca 10:19.
Quindi anche questi?
Tutti i demoni abbiamo potere.
Gloria a Dio.
Quello che non è potere è quello che fanno gli uomini, per esempio le guerre atomiche. I cristiani di Nagasaki, che era il centro cristiano principale del Giappone, la principale chiesa cristiana del Giappone era Nagasaki, e morirono tutti sotto la bomba atomica. Quindi mentre hai potere sui diavoli, non hai potere sulle bombe atomiche, non hai potere sulle persone. I cristiani di Russia non avevano potere di fermare Stalin, che li distruggeva. Gli ebrei non avevano potere di fermare Hitler, che li distruggeva. Quindi gli spiriti ci sono sottomessi, è gli uomini che dovete stare attenti. E Gesù ha detto in Matteo 10, non ha detto guardatevi dagli spiriti, io vi do potere sopra gli spiriti, cacciare i demoni. Ha detto, cos'è detto Gesù? Guardatevi dagli uomini che vi daranno in mano ai tribunali, vi tortureranno, vi uccideranno, vi ruberanno i bambini, hanno già cominciato a farlo con metodi legali, nelle loro scuole stanno insegnando la monnezza. Fuggite, andate, Matteo 10:23, fuggite in un altro posto, io l'ho già fatto.
Apocalisse 9:4, e fu detto loro di non danneggiare l'erba della terra, né verdura alcuna, né albero alcuno, ma soltanto gli uomini che non avessero il sigillo di Dio sulla fronte. Apocalisse 9:4.
Ora, hai capito, Le locuste tipicamente danneggiano erba e verdure.
Infatti, sì.
E se queste locuste, tra virgolette, non le danneggiano, perché qui è comandato di non danneggiarle, è chiaro che si tratta di demoni, sì, incaricati, sì, di attaccare solo le persone. Le persone senza il sigillo di Dio. Alleluia. Grazie Gesù. E allora questi demoni dall'abisso liberati si impossesseranno di quelle anime perdute man mano che accetteranno queste anime il marchio 666, che in base all'Apocalisse 13, verso 3, saranno miliardi questi demoni, come lo sappiamo. Ma perché Apocalisse 13, 3 dice che tutto il mondo seguirà il diavolo, l'anticristo, e più avanti dice saranno marchiati, e allora ci saranno miliardi di persone da possedere. E tutti questi diavoli arriveranno a farlo. Va bene, vedi anche Apocalisse 13, 15 a 18, cioè marchio della bestia, e vedi Apocalisse 14, 9 a 13, cos'è? Se ricevi il marchio vai nel lago di fuoco, giusto per chiarire un po' per quelli che la Bibbia non la conoscono. Ma i veri credenti devono preoccuparsi di questo?
No, perché...
Secondo Corinzi 1, 22...
Secondo Corinzi 1, 22. Egli ci ha pure segnati con il proprio sigillo e ha messo la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Secondo Corinzi 1, 22. Ma questo sigillo, chi sono i sigillati? Fratello Giuseppe dice che questi demoni possono ferire solo quelli che non hanno il sigillo di Dio. Stiamo parlando del sigillo di Apocalisse 7 che abbiamo studiato, i 144.000? Sono quelli sigillati? O questi di Secondo Corinzi che ho letto adesso ci ha pure segnati con il proprio sigillo e la caparra dello Spirito Santo? Chi sono i sigillati?
Ma io, come minimo, io sigillati li vedo i 144.000, virgola, e un'altra categoria. Forza Angela, col tuo sorrisino lì,
vuole sapere.
Sotto i baffi che sorridi.
Siamo tutti salvati?
Beh, abbiamo spiegato la salvezza di Apocalisse 3,5, che dice chi vince non sarà cancellato.
Sì, sì, sì. Ma quindi parliamo di quelli salvati.
Sono salvati, però possono ancora perdere la salvezza, perché non parli di quelli Apocalisse 3,5, no.
No, parliamo di quelli salvati in Cristo, che hanno ricevuto Cristo nel cuore. Quelli allora, sono sigillati?
A come lo vedo io, i sigillati sono due categorie. E sono uno, i 144.000, va bene, lo vediamo Apocalisse 7, e due te lo dico, la prossima volta.
No, lo dice adesso. Chi sono i sigillati? Adesso lo
Non dice. Si può dire no ad Angela. Allora, secondo me...
Sì, sono due.
Secondo me, perché la Bibbia non lo specifica, ok? Qui ci vuole un po' di discernimento, speriamo che lo abbiamo. Allora, i 144.000 sono rarissimi, una cosa... capito? Ci saranno almeno 500 milioni di salvati nel mondo, 144.000 non sono niente. E secondo me gli altri, andiamo a Efesini 1.13.
Ok, Efesini 1.13. In lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. Efesini 1.13.
Ecco, secondo Corinzi 1.22 l'hai letto?
Sì.
L'hai letto. Bene, segnati col sigillo e ha messo la caparra, lo Spirito Santo, ai nostri cuori. Allora, non è chiarissima la Bibbia su questo, qui dobbiamo cercare di discernere. Allora, secondo me sono i 144.000, e due sono quelli che la sposa di Cristo, quelli che veramente sono salvati, non i cristiani nominali dalla panca calda alla domenica. Quelli sono il libro della vita, Apocalisse 3.5, dal quale puoi venire cancellato, come giustamente dicono la maggioranza delle chiese che non credono che nessuno può essere salvato con la sicurezza. Sbagliano. Loro non sono sicuri, se sono solamente nel libro della vita, cancellabile. Mm-hmm. Ma quelli che sono nel libro dell'agnello, no, quelli hanno la sicurezza, perché è garantita dal sangue di Gesù, è garantita dagli angeli, va bene? È garantita dal sigillo.
Per esempio, quella parte della Chiesa che va, la donna nel deserto, che va nel posto preparato da Dio viene protetta da questi demoni?
Certo.
Sono sigillati anche loro?
Sicurissimo, questa è la sposa di Cristo, stiamo scherzando.
Quindi non possiamo sapere esattamente chi è sigillato e chi no, però quelli, tra quelli salvati ci sono.
Nessun essere umano è sicuro chi è sigillato e chi no, perché lo devi discernere attraverso i frutti. Mm-hmm. Come ha detto Gesù, Matteo 7,20, ha detto si colgono dalle spine, si colgono frutti, no. E da loro frutti li riconoscerete, verranno molti falsi profeti, riconoscerete dei frutti. Va bene, quindi se vuoi sapere chi è sigillato e chi è no, devi guardare i frutti. Se c'è una sorella, un fratello che è innamorato pazzo di Gesù e che quello che può fare lo fa, magari è poco, magari è solo prendersi cura del marito, della moglie, dei figli, evangelizzare quando può, dove capita, poverina o poverino, però fa quello che può, come quella donna che ha messo il profumo sui piedi di Gesù e tutti la criticavano, tutti i farisei. E Gesù ha detto, lasciatela in pace. Lei ha fatto quello che ha potuto. Ha potuto solo versare profumo sui suoi piedi. Non poteva fare altro, però lo ha fatto. Ora Dio non ci giudica per quello che non facciamo o per quello che per quanto facciamo. Dio ci giudica per quello che potevamo e abbiamo detto, no Gesù. No, Signore. Andiamo avanti?
Sì, sì.
Allora, gloria al Signore. Allora, quelli che hanno ricevuto Gesù e che lo seguono, non solo religiosamente, ma nelle opere in Cristo e nei fatti, questi sono scritti nel libro dell'Agnello, questi sono sigillati.
Mm-hmm, sì.
Potranno morire come martiri, sì, ma non potranno perdere la salvezza. D'accordo?
Amen.
Allora, continuiamo a vedere cosa fanno queste locuste, questi demoni. Saltiamo al verso 5. No, andiamo, seguiamo.
Apocalisse 9,5. E fu loro dato il potere non di ucciderli, ma di tormentarli per 5 mesi. E il loro tormento era come il tormento dello scorpione quando punge un uomo. In quei giorni gli uomini cercheranno la morte, ma non la troveranno. Desideranno di morire, ma la morte fuggirà da loro. Apocalisse 9,5-6.
E infatti, vedete, dovete vedere come Angela controlla gli scarponi, con la pila elettrica sotto il letto. Angela, cosa fai? Così.
Ultimamente non tanto, però sì. Lo facevo prima, sì.
Sì, perché abbiamo eliminati tutti, no?
Sì, erano scorpioni sotto i letti.
Se c'è qualche fratello o sorella pratica di scorpioni, venite qua a aiutare Angela, le apprezza molto.
No, all'inizio avevo tanta paura di loro, non ero mai abituata, in Europa non ho mai visto scorpioni, però qui erano così, dappertutto. Però un po' di anni dopo, ci è voluto un po' di anni, mi sono abituata, non ho più paura di loro. Ho imparato dalla Bibbia, Gesù ha detto avete il potere di camminare sopra di loro.
Infatti da quando ti sei messo in puntata così, sì. Abbiamo più visto scorpioni, sono spariti.
Non è incredibile come la Bibbia ha una scrittura anche per questa situazione?
Gloria a Dio.
But there is one good of scorpions in the desert. They say when you want to find water, you follow a scorpion sometimes.
Capito.
Dice, se ti trovi in un deserto e cerchi l'acqua, se segui un scorpione ti porta l'acqua.
Because all those the lizards, the scorpions, all those animals, they have to find water, so they know exactly where to find waters.
Perché gli animali che vivono nel deserto devono trovare l'acqua per sopravvivere.
Sì, infatti c'erano in certe giungle trovano l'acqua dando da mangiare sale alle scimmie.
Oh.
Danno sale alle scimmie e dopo le seguono che devono corrono a prendere l'acqua, corrono all'acqua e non lo vogliono mostrare a nessuno dove è l'acqua e loro ti gli dai sale e ti portano là. Allora qui cosa abbiamo letto al verso 5? Che
non uccidono gli uomini ma li tormentano
per 5 mesi. Allora qui i casi sono due, cosa sono questi 5 mesi? O si tratta di una maledizione della durata di 5 mesi che proviene da questi scorpioni demoni, oppure è una cosa più terra-terra, o come dire, sono contaminazioni radioattive dovute a guerre nucleari che persisteranno 5 mesi. Quindi qua uno o l'altro, insomma. In ogni caso, i figli di Dio faranno bene a non trovarsi nel luogo sbagliato, momento sbagliato, come dicevo prima, è avvenuto per i cristiani di Nagasaki, centro cristiano giapponese era Nagasaki, e i cari democratici americani hanno proprio scelto quello, guarda caso. Guarda, Dio ci avverte in Apocalisse 18:4, andiamo lì.
Sì, poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate coinvolti nei suoi castighi. Apocalisse 18:4.
Va bene, quindi non ascoltate i falsi profeti che dicono: non lasciamo il nostro edificio, le nostre panche, l'aria condizionata di questo edificio. Frate Giuseppe è un pazzo, il mio Dio è capace di proteggermi qui in mezzo alle mie comodità, ai miei soldi, il mio lavoro, la macchina, l'aperitivo, eccetera. Come si sta bene col cappuccino e la brioche, tanto Dio è capace di proteggermi. Ma bisogna vedere se vuole, il problema non è se è capace o no, il problema è che se Elia non andava a ruscello Cherit, il primo re 17, se non andava la vedova di Sarepta, Dio non lo proteggeva Elia, va bene?
Amen.
Come non ha protetto il profeta di primo re 13, cosa ha fatto lì? Gli ha detto: vai in questo posto, vai lì, profetizza contro il re e poi torna per un'altra strada, non mangiare, non bere. E lui invece ha mangiato e bevuto, e Dio ha mandato il leone e lo ha ucciso. Ma Dio non era capace, certo che era capace, ma se tu non obbedisci a quello che Dio ti dice, non è che non è capace.
Verso 6, cosa significa? Cercheranno la morte ma non la troveranno.
In quei giorni gli uomini, leggi tutta la scrittura.
In quei giorni gli uomini cercheranno la morte ma non la troveranno, desideranno di morire ma la morte fuggirà da loro.
Sì, come l'interpreto io, se è qualcosa a che fare con, perché ci saranno guerre atomiche, l'anticristo avrà il grilletto facile, lui non avrà nessuna paura, usare le bombe atomiche, meno male che non c'è l'anticristo, non c'è Gog al posto di Putin, se no a quest'ora avrebbe già bombardato anche intorno a Kiev, in Ucraina. E vuol dire che secondo me, cioè l'anticristo butterà l'atomico come confetti. E secondo me, la mia interpretazione, attenzione, non c'è scritto nella Bibbia, secondo me cercheranno la morte perché ci saranno radiazioni atomiche. Quando gli americani bombardarono le due città in Giappone, c'è gente che morì dopo molti mesi.
Oh, sì.
E gente che non c'era nessuna morfina sufficiente a fargli evitare i dolori. E soffrirono così infasciati dai piedi fino alla testa con la pelle bruciata dalle esplosioni atomiche e sono morti alcuni dopo alcune settimane, alcuni dopo alcuni mesi, e praticamente questa gente non dormiva, questa gente poteva solo gridare, lamentarsi per i dolori. Cercheranno la morte e non la troveranno, e gli unici che saranno risparmiati sono quelli col sigillo. Va bene, e comunque un altro modo che Dio risparmierà la sua chiesa, la sposa, sarà che la guiderà nel deserto, Apocalisse 12:14, ad essere protetta per 3 anni e mezzo. Però quelli che dicono: oh mio Dio è potente, io sto qui perché il mio conto in banca è qui, la macchina parcheggiata là, la mia casa con l'aria condizionata è qui, la chiesetta è là. Dio è potente, non è come dice frate Giuseppe cretino che devo scappare in Sud America, ma tu puoi andare dove ti pare, puoi rimanere dove sei, ma sicurati che è volontà di Dio. Intanto io sono tanti anni che il Signore ci ha mostrato, io ve l'ho detto, che l'Europa è un posto da uscire. Intanto tristemente è cominciato in Ucraina l'inferno, e adesso stanno parlando di rendere il servizio militare obbligatorio. Va bene, mi pare, se mi sbaglio, fino a 60 anni uno posso ancora chiamarlo militare. Quindi io dico: uscite da questa terra di pazzi, andate nel terzo mondo, fatevi fare un permesso di residenza come ce l'ho io, così che, e con i miei figli anche, io ho qui i miei figli con permesso di residenza, ciao, non ti servono passaporti, non ti serve doppia nazionalità, d'accordo, però dovete avere un permesso di residenza, non è cittadinanza, è solo residenza. Per esempio qui in Sud America, permesso di residenza, puoi viaggiare in tutte le nazioni. Cos'è residenza? Una carta d'identità. permanente. Sì, sì. Ogni, te la rinnovano ogni cos'è, 5 anni.
Sì, 5-6 anni. Così.
Capito? Questo è il mio suggerimento piccolino, poi ognuno faccia come gli pare, ma se il Signore non vi protegge nell'inferno che viene, non venite a lamentarvi davanti al Signore, Dio, perché non mi aiuti? Dove sei? Come quelli che nel deserto si lamentavano con Mosè, dov'è il cibo? Gloria a Dio. Allora, quindi ti ho risposto, Angela?
Sì, sì, sì.
A posto. Allora,
andiamo
verso 7?
7, sì. Or l'aspetto delle locuste era simile a cavalli pronti alla battaglia.
Hai visto mai una locusta che sembra un cavallo?
No, no.
Il povero Giovanni stava cercando di parlare la lingua di 2000 anni dopo, no?
E sulle loro teste avevano come delle corone d'oro.
E quali sono queste corone? Che ne so, poteva essere l'elica di un elicottero, la torretta di un carro armato. Perché d'oro? Ma ci sarà stato camouflage, la mimetizzazione che magari sembrava oro. Quindi abbiate un po' di pazienza che il poveraccio sta cercando di spiegare la guerra moderna con 2000 anni di anticipo.
E le loro facce erano come facce d'uomini. E avevano capelli come capelli di donna.
Cioè, io questo vedo queste reti di mimetizzazione sui carri armati, per esempio.
E i loro denti erano come denti di leone.
Io ho visto dei carri armati che avevano come dei denti davanti per sminare dove il carro, i cigoli dovevano passare.
Avevano delle corazze come corazze di ferro.
Ok, questo lo vedete nei carri armati?
E lo strepito delle loro ali era come lo strepito di molti carri a cavalli lanciati all'assalto.
Le loro ali, come si fa a descrivere l'elica di un elicottero? Cosa che non ho mai visto lui, poveraccio, no? Però era come molti carri lanciati all'assalto. Se tu ascolti 3, 4, 5 elicotteri che stanno scaldando i motori, è un caos. O quando se c'è un cacciabombardiere che sta scaldando i motori, caro mio, è una cosa così.
Qui è chiaro che non sono locuste queste.
Non sono locuste, eh?
Avevano delle code simili a quelle degli scorpioni. E nelle loro code avevano dei pungiglioni nei quali risiedeva il potere di danneggiare gli uomini per 5 mesi.
Allora, il potere di queste locuste, virgolette, era nelle... Com'è che l'ha descritto?
Nella coda.
Era nei pungiglioni. Cioè, pungiglione, ha visto mai questi elicotteri, questi aerei con tutti i missili pronti a essere sparati? Ecco, il potere nei pungiglioni, il potere nei missili che questi aerei sparano. Mm-hmm. Va bene, quindi questo può essere tranquillamente una descrizione degli armamenti moderni, io credo che lo sia.
And the tanks, yeah.
Sì, questa foto di elicotteri qua l'ho messo sulla radio, no?
Devo vedere che ho messo tante cose, non mi ricordo più. Sì, sì, c'è sulla radio.
Ecco, sulla radio ho messo lì un carro armato mimetizzato, più di un carro armato.
E si vede la coda che esce fuori, con la quale danneggia gli uomini.
Sì, cioè che non è la coda, ma è il cannone.
È la coda, virgolette.
Le chiamo coda perché la torretta gira in qualunque direzione. C'è un elicottero che spara i missili, eccetera. Cioè, qui c'è un soldato mimetizzato che sembra un cespuglio. Cioè, stavo cercando di scrivere qualcosa di questo tipo.
Amazing.
Allora, va
ho
bene.
Letto Apocalisse 9 da 7 a 10.
Hai letto fino a verso 10? Sì. Allora andiamo all'11.
E avevano per re sopra di loro l'angelo dell'abisso, il cui nome in ebraico è Abaddon e in greco Apollyon.
Allora, qui ti dà la traduzione in ebraico, Abaddon, e in greco Apollyon. Di solito tra i criminali nelle carceri c'è sempre un capo mafia, capo dei criminali reclusi. Anche in questa prigione infernale dove Dio ha segregato i demoni più ribelli c'è il demone peggiore a capo. E la scrittura ce ne dà anche il nome in ebraico e in greco. E chi vuole può anche usare il nome specifico per sgridarlo.
Amen.
Allora... questi spiriti saranno liberati appunto alla quinta tromba del primo verso di questo capitolo. E questa tromba dà l'inizio dei 3 anni e mezzo di tribolazione, perché la quinta tromba, questo angelo, questo lucifero che è gettato dal cielo, dà il segnale dell'inizio della tribolazione che avviene a metà dei 7 anni. so che c'è molta confusione nelle chiese, tribolazione 7 anni, questa, la tribolazione non è 7 anni. 7 anni è il trattato, il patto dell'anticristo. A metà, Daniele 9,27 viene infranto e comincia la seconda metà, 3 anni e mezzo, la tribolazione. Quindi questo demone capo, Apollyon, voglio dire, che esce dall'abisso, che è il re di queste locuste, è il re di questi demoni.
Ma è solo un demone o è il diavolo? Chi
no,
è questo?
Non è il diavolo. Non è il diavolo, è un demone, è un capo demone dall'abisso. L'abbiamo letto quello? Non ancora. Che hanno un re su di loro.
Sì, dice, avevano per re sopra di loro l'angelo dell'abisso.
Ecco, quindi queste locuste, demoni, avevano un re. Ed è l'angelo dell'abisso, il capo dell'abisso, segregato anche lui, che si chiama Apollyon. Allora, come dice in Apocalisse 11,7, che l'anticristo dice, la bestia dice che esce dall'abisso. Quindi l'anticristo che fa il patto esce dall'abisso. Da dove viene? Dall'abisso, almeno lo spirito. Cioè la carne, il corpo può venire dove ti pare. Infatti dice che Apocalisse 13,1 dice che viene dal mare. Cos'è il mare? Apocalisse 17,15 dice che il mare sono i popoli, lingue, nazioni. Anticristo viene dai popoli, e Gog. Però qua dice che viene dall'abisso. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo qua c'ha due entità. Uno l'anticristo che esce dai popoli e l'altro lo spirito che potrebbe essere, discerno io, potrebbe essere Apollyon che esce dall'abisso, come dice Apocalisse 11,7, dice la bestia che esce dall'abisso. E perché esce dall'abisso se poi Apocalisse 13,1 mi dice che viene dai popoli? Esce dall'abisso perché lo spirito esce dall'abisso, Apollyon, mentre il fisico, la carne, fisiologicamente, è un normale zizzania qualsiasi. Mi segue? Allora, questo demone capo, Apollyon, potrebbe essere lo stesso anticristo, insomma. Quindi l'anticristo che è? Potrebbe essere questo Apollyon, che esce dall'abisso alla quinta tromba, Apocalisse 9,1. Quindi non esce fisicamente, ma esce spiritualmente. Mm-hmm. Cioè, potrà possedere il corpo fisico di quella persona anticristo che sarà una zizzania. E allora così diventerà il completo anticristo, cioè costui avrà certo uno spirito di demone, Apollyon, va bene, che sarebbe secondo me il candidato primario a questo scopo. Ci siamo fino a qui?
Mm-hmm, sì.
Va bene, Angela?
Quindi l'anticristo a questo punto viene posseduto?
Verrebbe, quindi il condizionale d'obbligo qua, io vedo, la Bibbia non è specifica, quindi verrebbe posseduto in questo momento.
Perché
comunque
la stella,
se non viene posseduto da Apollyon, posseduto da un altro spirito, non è che cambia niente. Però è singolare che alla quinta tromba, Apocalisse 9,1, Satana viene cacciato dal cielo, apre l'abisso senza fondo, esce Apollyon, e proprio lì, in quel momento lì, l'anticristo si toglie la maschera, ferma il sacrificio continuo, depone l'abominazione. Quindi è una coincidenza molto forte. Potrebbe essere Apollyon che entra dentro l'anticristo.
Perché, sì, perché la stella che cade dal cielo e apre il pozzo, l'abisso, è un'altra entità separata. E qui vediamo questo demone capo Apollyon.
Quello è il diavolo. Diavolo in persona.
E qui vediamo questo demone capo Apollyon che potrebbe essere l'anticristo.
Potrebbe essere l'anticristo, il re dell'abisso.
Sì.
Il re dei demoni dell'abisso. Esce, cosa fa quando esce? Va in giro a gironzolare, a controllare i demoni? Sì, ma possedendo l'anticristo praticamente diventa il re dell'abisso sulla terra attraverso l'anticristo.
E l'anticristo esiste già prima di questa possessione, prima che le locuste escono
sì,
dal
ma
pozzo?
Certo.
L'anticristo già ha fatto il patto di 7 anni, vero?
Sì, e però non l'ha rotto, lo rompe quando esce Apollyon.
Ok, ho capito. Quindi è stato uno politico normale
un
prima?
Un politico, una normale zizzania, un normale anticristo che non mancano, non è che scasseggiano.
Sì.
E però non ha, virgolette, l'unzione satanica, che questo spirito entra dentro di lui. Cioè, il diavolo sta cercando di imitare che Gesù va nel Giordano e riceve lo Spirito Santo. Il diavolo dice, anche io Adesso gli do lo spirito non santo, pieno di cancri, maledizioni, demoniaci, e l'anticristo diventa, con la saggezza e discernimento satanico, ed ecco che il resto è storia. Basta che leggi l'Apocalisse e vedi cosa fa l'anticristo. Sì. Ci siamo
sì,
fino
ho
a
capito.
Qua?
Sì, grazie. Sì. E Giuseppe ha inviato una mail dicendo che, se leggiamo Daniele 9:27, parla dell'anticristo, sappiamo questo, dice: egli stipulerà pure un patto con molti per una settimana, ma nel mezzo della settimana farà cessare sacrificio o oblazione, e sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore, finché la totale distruzione che è decretata sarà riversata sul devastatore. E dice Giuseppe, fratello Giuseppe, Apollyon o Abaddon significa distruttore, il devastatore, cioè lo stesso, come dice in Daniele 9:27, quello che farà il patto per una settimana sarà un devastatore. E questo nome Apollyon Abaddon significa proprio devastatore, distruttore.
Sì, quindi è una conferma.
Che questo è l'anticristo.
Sarebbe una conferma, beh, sarebbe, no, no, non tanto quello, ma una conferma che io dicevo che l'anticristo sarebbe posseduto da un angelo che è il re dell'abisso, il cui nome è Abaddon Apollyon, che Abaddon vuol dire distruttore, Apollyon invece vuol dire angelo distruttore, quindi calza perfettamente questa interpretazione.
Sì,
va
sì,
bene,
giusto.
Io ci vado piano perché sai, quando non, la Bibbia non lo dice, bisogna arrivarci con l'interpretazione, col discernimento, con la saggezza.
Bisogna trovare altre scritture.
Ci vado piano, e non ci sono altre scritture su Apollyon.
E c'è questa, di Daniele 9.
Ah sì, 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 appunto. Quindi questa è una conferma, praticamente sarà forse l'unica scrittura che c'è per confermarlo. Dio ti benedica, Giuseppe, ti ringrazio. Allora, questo capo dell'abisso, che si chiama Apollyon, viene liberato quando? Allo scoccare, abbiamo detto, della metà del patto dei 7 anni, quindi dopo i primi 3 anni e mezzo esce Apollyon, l'anticristo spezza il patto che ha firmato 3 anni e mezzo prima. Ci siamo fino a qui?
Sì.
E cosa fa quando spezza il patto? Ferma il sacrificio continuo, colloca l'abominazione della desolazione, Daniele 11:31, istituisce il marchio della bestia 666, Apocalisse 13, si dichiara Dio, secondo Tessalonicesi 2 dice di essere Dio, perseguita i cristiani, Matteo 24:21. Insomma, il diavolo a questo punto lui crede che ha quadrato il cerchio, tutto sotto il suo controllo. Intelligenza artificiale per controllare il computer mondiale, che controllerà quelli col marchio della bestia. E allora qui lui ha quadrato il cerchio, dice lui il diavolo. Però il maligno non è un buon matematico. Per caso il diavolo è un buon matematico? No. Il cerchio infatti non lo si può quadrare. Sapevi che non è possibile quadrare il cerchio? Non si può. E allora gli esploderà in faccia. E allora vediamo... vediamo che gli esplode in faccia tutto il suo marchingegno, e come appunto vedremo poi nello studio che faremo riguardo Armageddon, Apocalisse 19, e va bene, questo Armageddon sarebbe il piano del diavolo che gli esplode in faccia, e come sta crollando il capitalismo, e come è crollato il dollaro, ormai è già crollato, come è crollato il comunismo, e come è crollato la Chiesa romana cattolica, che era più romana che cristiana, e come i protestanti sono addormentati. Insomma, il mondo va tutto a catafascio. Va bene, quindi occhio su Gesù, amen. Allora, quando il diavolo cade come una stella, cos'è questo? Questo è l'adempimento di Apocalisse 12:9 che leggiamo.
Apocalisse 12:9. Il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù. Fu gettato sulla terra e con lui furono gettati anche i suoi angeli. Alleluia. Apocalisse 12:9.
Ci siamo?
Quindi alcuni angeli vengono gettati insieme a lui, altri angeli escono dal pozzo.
Esatto. Quindi si incontrano l'inferno di là e l'inferno di qua, si incontrano e c'è una
inferno.
Situazione infernale, e appunto che lì... subito marchio della bestia, marchiati, appena sono marchiati subito sono posseduti, i diavoli non mancano. E allora salta al verso 12, guarda, Apocalisse 12, 12.
Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi. Ma guai a voi, o terra, o mare, perché il diavolo è sceso verso di voi con gran furore, sapendo di aver poco tempo.
Il diavolo ha cacciato questo astro che cade dal cielo, cacciato sulla terra, però sa di avere poco tempo.
Apocalisse 12, 12.
Ecco, quindi buone, ottime notizie per i nostri fratelli in cielo. E tutti, quello finalmente. Pulizia. Però pessime notizie per chi nella terra non è scritto nel libro dell'agnello. Non sono buone notizie per i cristiani seduti in panca, cristiani nominali a mezzo cuore, che per rotta la cuffia sono sul libro della vita ma non dell'agnello. Brutte notizie. Comincia l'inferno per loro.
Cosa comincia?
La grande tribolazione.
Cosa succede?
Succede che quando il diavolo è cacciato sulla terra comincia la grande tribolazione, come appunto vediamo verso 13, Apocalisse 12, 13, lo vediamo lì.
Quando il dragone si vide precipitato sulla terra, perseguitò la donna che aveva partorito il figlio maschio.
Ecco, quindi cosa fa il diavolo cacciato sulla terra? Si mette a perseguitare la Chiesa, la donna di Apocalisse 12 che ha partorito il figlio, che rappresenta Eva, rappresenta Maria, rappresenta la Chiesa, rappresenta la sposa di Cristo protetta verso 14. Va bene? Si mette a perseguitare la Chiesa. Uh-huh. Alcuna Chiesa mezza addormentata la distrugge. Altra Chiesa, arzilla, viva, che ascolta il Signore e che
ubbidisce,
non può arrivarci, perché quella è arrivata lei al verso 14, che è protetta per 3 anni e mezzo. Gloria a Dio, leggiamo verso 14.
Apocalisse 12, 14. Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila, affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente. Apocalisse 12, 14.
Cosa vuol dire lontana? Vuol dire non è sufficiente avere Gesù nel cuore, sono protetto spiritualmente, mi proteggerà in mezzo alle acque, in mezzo al fuoco, esplode una bomba atomica sulla mia testa, mi proteggerà. Beh, ti proteggerà nello spirito. Però la tua carne che è diventata polverizzata può dire addio. Va bene?
Allora,
dice lontana dalla presenza del serpente. Cosa vuol dire? Vuol dire spostarsi fisicamente. Certo che Dio, gli ebrei, Dio voleva proteggere gli ebrei, però un conto proteggerli che sono scappati dall'Europa e l'altro conto proteggerli in Germania. Ci siamo.
Io volevo chiederti una cosa, ma credo che adesso hai già risposto, perché volevo sapere come sai tu che Apocalisse 9:1, la stella che cade dal cielo riceve la chiave, come sai che è l'inizio della tribolazione? Però adesso l'hai collegata con Apocalisse 12, dove vediamo lo stesso evento, il dragone buttato, gettato fuori dal cielo, cade sulla terra, perseguita la donna e dice che la perseguita per un tempo, dei tempi, la metà di un tempo, verso 14, cioè 3 anni e mezzo.
Ecco, quindi questa stella è Satana, che abbiamo dimostrato che quello è il diavolo, cacciato sulla terra. La continuazione di Apocalisse 9:1, il diavolo che è cacciato sulla terra, la continuazione è Apocalisse 12:13, se vuoi leggerlo di nuovo.
Apocalisse 12:13. Quando il dragone si vide precipitato sulla terra, perseguitò la donna che aveva partorito il figlio maschio.
Ecco, verso 14, ma la donna si rifugiò per 3 anni e mezzo nel deserto.
Perfetto, sì.
Capisci?
È chiaro.
È chiaro, no? Fino a qui, no? Però sì. Bisogna concentrarsi un pochino, perché è scritto in parabola. Affinché chi non deve capire non capirà.
Ma non è neanche tanto parabola,
sì,
è abbastanza
chiaro. Devi concentrarti un pochino.
Devi metterli insieme.
Perché io non lo so perché i fratelli nelle chiese queste cose non le insegnano.
Sì.
Non lo so. Allora, ricapitolando, facciamo una ricapitolazione.
Okay.
Le prime 4 trombe hanno luogo durante la prima metà del patto dei 7 anni, Daniele 9, 27.
Che sarebbe il capitolo 8 di Apocalisse.
8 di Apocalisse, 4 trombe.
Sì.
Ok, va bene. Hanno luogo nella prima metà del patto dei 7 anni. Quale patto? Daniele 9:27 parla del patto dei sette anni dell'anticristo. Allora, la quinta tromba
che studiamo oggi,
Apocalisse 9:1, divide i sette anni a metà e indica l'inizio della seconda parte del patto, cioè gli altri tre anni e mezzo, li divide dai primi tre anni e mezzo, e che sono la tribolazione dell'anticristo e del marchio della bestia. Ci siamo. Secondo non è chiaro, te grida.
Ok, aiuto!
Ecco.
Cosa grido?
Grida, grazie Gesù.
Ok, facile.
Spiega, fratello Giuseppe, non essere un libro chiuso. Allora, c'è il marchio della bestia, c'è la tribolazione, però questo riguarderà per la maggiore, prestare attenzione, fratelli, per la maggiore riguarderà solo il territorio di Magog. Cos'è Magog? La Russia e anche l'Europa, che poi lui prenderà potere, giusto?
Sì.
Ecco, Apocalisse 17, 12 e 13 dice che i dieci nazioni europee, i dieci daranno potere alla bestia, a Gog, di Magog, e tutta l'Europa viene ingolfata da Magog, la tanto odiata Russia degli americani. Si impossesserà di tutta l'Europa e questo sarà l'incubo dell'America, perché avverrà. E allora, dove siamo qua? Magog prende il potere, le dieci nazioni europee lo seguono.
Che poi studieremo più avanti.
Studieremo più avanti quando arriviamo lì. Va bene? E quindi ci sono nazioni che diciamo simpatizzeranno con il blocco di Magog, si uniranno a lui, però il suo potere, marchio della bestia, eccetera, sarà essenzialmente dove Gog, l'anticristo, ha potere. Cioè le nazioni contro le quali l'anticristo combatte, lui non potrà implementare, forzarli a prendere il marchio della bestia. Sto parlando dei tre anni e mezzo di tribolazione. Ecco, allora, poi vediamo Daniele 7:24, questo potete aggiungerlo a Apocalisse 17:12-13, cos'è che parla? Parla delle dieci nazioni, dieci corna che si uniscono, quindi le dieci nazioni europee diventano Magog. E lui implementerà il marchio della bestia lì, ma per implementarlo in tutto il mondo, lui deve conquistare tutto il mondo, ma se non distrugge l'America non potrà farlo. Quindi sarà solo alla fine che lui implementerà il marchio della bestia, secondo me dopo il rapimento, in tutto il mondo. Però prima, all'infrangere del patto, all'inizio del tre anni e mezzo di tribolazione, lui, il marchio della bestia, lo metterà dove lui controlla, quindi Europa, Russia, Europa e qualche altra nazione simpatizzante a Magog. Sai, ci sono nazioni come i BRICS che adesso simpatizzano con la Russia, no? Quindi è come quando c'era il nazismo in Germania e c'erano nazioni come la Spagna che simpatizzava col nazismo, la Romania simpatizzava col nazismo, mi pare anche la Bulgaria, insomma, simpatizzava con il nazismo senza essere... E lì arrivava il braccio lungo di Hitler a cercare gli ebrei, eccetera. E così è lo stesso. Quando l'anticristo prenderà potere sulla Russia e su Magog e sull'Europa, ci saranno nazioni simpatizzanti che l'anticristo allungherà le mani verso queste nazioni. Quali saranno? Pensateci su un po', insomma, fate voi. Però le nazioni lontane, come dice appunto Apocalisse 12:14, la donna fuggì nel deserto, lontana dalla presenza del serpente.
Lontano,
fisicamente. Fuggirono, gli ebrei che fuggirono lontano dalla presenza del serpente Hitler furono risparmiati. Quelli che si spostarono però nelle vicinanze, so Francia, Belgio, Danimarca, e lui ci arrivò. Norvegia ci arrivò. Qualcun altro no, Svezia non ci arrivò, però è rischioso sapere dove non arriva.
È vero, sì.
Ci siamo. Per questo è che io ho detto la cosa migliore, uscite dall'Europa, va bene, poi fate come volete, insomma, io non è che ci guadagno niente che la gente esce dall'Europa. Mi becco solamente più insulti su internet. Questo pazzo dalle gare vuole che centinaia di milioni di cristiani escano dall'Europa. Tranquillo, non sta uscendo nessuno. sai, qui non c'è non è quello il problema, è tutto il contrario. Mm-hmm. Però il marchio, prestare attenzione a quello che stiamo dicendo, il marchio non avrà luogo però, il marchio della bestia 666, su quei territori o nazioni contro le quali lui combatte, per esempio Israele.
E come possiamo sapere che in Israele non ci sarà o in altre nazioni non ci sarà il marchio?
Come possiamo saperlo?
Sì.
Lo possiamo sapere da Apocalisse 11. Apocalisse 11, ecco, vuoi andare lì, Apocalisse okay. 11?
Sì. Sì.
Allora, al verso 3 dice che i due testimoni testimonieranno 42 mesi, giusto? 42 mesi, 1260 giorni, lo stesso. Insomma, 3 anni e mezzo, giusto?
Sì.
A verso 7 i testimoni vengono uccisi quando? Alla fine della loro?
Testimonianza.
Che sono dopo quanto tempo?
È 3 anni e mezzo.
3 anni e mezzo? Quindi passano 3 anni e mezzo, cercate di non confondere, questo è importante.
Mm-hmm.
Passano 3 anni e mezzo, i due testimoni vengono uccisi dalla bestia, l'anticristo. E che succede al verso 13?
In quell'ora ci fu un gran terremoto e la decima parte della città crollò e 7.000 persone furono uccise nel terremoto e i superstiti furono spaventati e diedero gloria al Dio del cielo. Apocalisse 11:13.
Quindi i superstiti, a parte 7.000, i superstiti in Israele cosa fanno?
Danno gloria a Dio.
E come fanno della gloria a Dio se sono tutti marchiati?
No. I marchiati non adorano Dio.
E allora la tua domanda cos'era?
Come sappiamo che in Israele non ci sarà il marchio della bestia.
Ti ha capito la risposta?
Sappiamo dalle profezie che...
Verso 13, lo sappiamo dal verso 13.
11:13, se loro si convertiranno significa che non hanno il marchio.
Verso 13 si convertono o no?
Sì.
Ecco,
sì.
Quindi vuol dire che hanno il marchio o non ce l'hanno?
Non ce l'hanno.
Quindi è per questo che dico, quelle nazioni contro le quali l'anticristo combatterà, chiamato il re del nord... come Israele ed altre nazioni, l'America, eccetera.
Quale altre?
L'America.
E quale altre?
Quale altre?
La gente vuole sapere dove non sarà il marchio.
Possibilmente l'Australia, il Canada, nazioni come Nuova Zelanda, l'Inghilterra, quelle nazioni lì possibilmente si uniranno all'America.
Mm-hmm.
Capito? Quindi no, lì dovrebbero essere protetti dal marchio abbastanza... quelle che... nazioni contro le quali lui combatte. E no, tu non puoi combattere contro Israele e l'America e mentre combatti contro di loro li convince a ricevere il marchio.
Giusto, sì.
Riceveranno un marchio. Credi che un marchio lo riceveranno perché come marchio anticristo l'America è anche più avanti del diavolo.
Cioè ci sarà un marchio americano?
Ci sarà un marchio americano. Ci sarà, perché già ci sono questi microchip che apri le porte, apri la macchina... conti in banca, microchip che lo metti nella mano.
Vero,
e questo
sì.
In tutte le nazioni sviluppate.
Mm-hmm.
Però solo che ognuno farà la sua versione.
Per il suo interesse.
Per il suo interesse. Quindi l'America farà questo, diciamo, ti metterà il microchip in base ai propri interessi, che ti controlla, come fanno in
sì.
Cina.
Mm-hmm.
Però non sarà il marchio della bestia che vai all'inferno.
Mm-hmm.
Capisci?
Sì.
Ecco, allora, quindi durante i 3 anni e mezzo di tribolazione, in Europa, eccetera, secondo me ci sarà il marchio che ti manda all'inferno.
Ma noi siamo qui in Sud America, in una zona molto influenzata dagli Stati Uniti, dall'America. Se qui ci sarà qualche marchio americano che non ti condanna all'inferno, va bene prenderlo?
No, mai. Mai, perché non sai... quando si sveglia qualche posseduto e fa un click diventi... non so
un zombie.
Cosa. Diventi zombie. No, no, noi qui siamo pronti a buttare telefonini, computer in qualche roggia, da qualche ponte, in qualche fiume.
Quindi verrà lo stesso controllato.
Andiamo a vivere in campagna. Parlavamo qui di comprare 2 o 3 capre, vero?
Oh yes, John is really in favor of that.
C'è John che spinge a comprare un paio di capre per il latte.
Ho scoperto che abbiamo un fratello che ha delle capre, Nicola, e volevamo chiedere un sacco di domande sulle capre.
No, molte domande. Perché, caro mio, qui quando iniziamo progetti nuovi, si salvi chi può, ragazzi.
Dobbiamo imparare da zero.
Guarda, qui c'è Gloria che si tira i capelli.
I mean, you only have to milk the goats once a day, they say. You don't even have to milk it twice, and it can be any time in the day.
E sei pronto a munciare?
Yeah, with a machine.
Are you ready to squeeze?
No,
mi date una macchinetta.
Con la macchina è pronto a mungere, non con le mani.
Ci sono delle macchinette piccoline per mungere le capre. Sì, però voglio vedere cosa costa.
We need to see how much it costs.
It's not too expensive. it's cheaper than doing it by hand.
Io credo che costa meno il tuo olio di gomito.
I think your elbow grease costs less.
I don't know. The food you're feeding me, I don't know if it costs less.
Allora, Vivi dice che non vuole lavorare, non deve mangiare.
Yeah, but at least I turn the machine on.
Lui lavora starting the machine, he said.
Allora, sì. Torniamo all'Apocalisse?
Yes.
Allora, c'è rimasto qualche cosa qui, grazie signore. Angela Solerte, dove eravamo?
Hai spiegato che in alcune nazioni non ci sarà il marchio della bestia, ma sarà un altro marchio, quello americano, probabilmente, che anche quello ti controllerà la vita, la mente, e quindi meglio non prendere nessun microchip.
Sì, non vai all'inferno, però diventi uno zombie.
Sì.
No, perché anche l'America avrà il suo marchio, anche magari anche più avanzato. Che ne so, non ho mai prendere marchi, ma come, stiamo scherzando? Noi siamo schiavi di Cristo, non del diavolo, va bene, vogliamo dire. Bene, gloria al Signore. Allora, quindi abbiamo capito che questa tromba è il cardine che dividerà i sette anni, Angela?
Sì.
Cioè quando Satana viene cacciato dal cielo. Sto facendo un ricapitolo.
Sì, abbiamo capito, sì.
Ecco, cade sulla terra e quindi attraverso l'anticristo cosa fa il diavolo? Rompe il patto, vedi Daniele 9:27, lì, e poi inizia la tribolazione. Poi che succede poi? Poi l'anticristo a questo punto... Siamo a metà del patto di sette anni, siamo alla quinta tromba. Anticristo colloca l'abominazione nel Tempio, Daniele 11:31, si proclama Dio, l'abbiamo già detto, no? Secondo Tessalonicesi 2:3-4, leggiamo solo questo o no?
No, lo leggono
no,
i fratelli.
Lo leggono i fratelli. Sì. Secondo Tessalonicesi 2:3-4, sì, lui si presenta come Dio e inizia a perseguitare chi? I cristiani. Allora purtroppo mi aspetto che a questo punto i credenti nominali che sempre seguono i governi, e non importa quanto questi governi sono anticristo, che questi cristiani nominali ricevono il marchio 666 insieme al mondo senza Dio. Purtroppo mi aspetto questo.
Ma
e tanti predicatori fasulli saranno i primi a prendere il marchio e dice dobbiamo sottometterci all'autorità. Ah sì?
Ma se sono credenti come possono ricevere il marchio?
E sono credenti nominali, no?
Allora non sono credenti veri.
Vabbè, insomma. I giudei che perseguitarono Gesù erano credenti nel popolo di Dio, in Dio, nei 10 comandamenti, credevano anche a Mosè, e solo volevano crocifiggere Gesù, però tutto il resto credevano. Quindi il credere... è una cosa, credere, dipende in che modo credi, anche i demoni credono e tremano, dice Giacomo capitolo 2,
bel versetto.
19, i demoni credono e tremano.
Because anybody can say, yeah, I believe in Jesus, but not that I really care about it, but yeah, sure I do.
Quindi,
it doesn't mean that they really are Christians. So.
Amen. Due parole.
Sì, non è che anche se uno dice credo in Gesù non necessariamente significa che veramente è un cristiano.
Certo, cioè, ma guarda, oggi le credenti nominali è il cancro della Chiesa. Oggi nelle chiese direi molti missionari hanno detto che nelle chiese non superano di media il 10% di credenti veri. Gli altri credono sì, ma nella religione, nella statua, nell'acqua santa, nel cattolicesimo, protestantesimo, eccetera. Cioè, lì si vede quando c'è da morire per Gesù chi è veramente il credente, chi entra nell'arena davanti ai leoni. È per questo che Dio permette le persecuzioni e tribolazioni, quello mostrano chi sono i credenti veri. Dio ci aiuti noi a superare il test.
Amen.
Guarda, ci sono chiese che si sottomettono ai governi anticristo e sarà più o meno come le attuali chiese che adesso accettano le perversioni di Sodoma dentro le loro chiese, le ideologie, le dottrine sodomitiche le accettano. Avete capito quali? Non devo spiegare, no?
Sì.
Ecco, grazie, così viviamo più a lungo. Ma però no, Noi non possiamo sottometterci ai governi anticristo, come anche fu sancito dal processo di Norimberga. Molti nazisti furono impiccati con quale accusa? Che non avrebbero dovuto eseguire gli ordini criminali. Quindi lasciate che gli Hitler e criminali simili possono sbraitare quanto vogliono. Va bene? Guarda, salta al verso 12, per cortesia.
Apocalisse 9, 12. Il primo guaio è passato. Ecco, vengono ancora due guai dopo queste cose.
Allora, il primo guaio è passato e vengono ancora due guai dopo queste cose. Quindi adesso arriva la sesta tromba, cioè il secondo guaio. Cioè l'angelo vuole accertarsi che non ci addormentiamo, restate allerta, perché giunge un altro guaio. Allora giunge la sesta tromba. La leggiamo insieme?
Ci fermiamo per oggi o no?
Vuoi andiamo fermarti? Avanti?
Sì, credo di sì.
Come dici tu?
Eh no, dobbiamo seguire anche un po' l'orario.